Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jamia. Vi saluto come sempre con il saluto della pace che è consueto sia in lingua ebraica che in lingua araba, così ci salutiamo vicendevolmente. Una pace purtroppo, come è noto, specialmente in questi tempi, sconfessata e rinnegata, a cui però sempre aneliamo, che speriamo e per cui preghiamo, non solo per quanto concerne la Terra Santa, ma anche tante altre parti del mondo. E la puntata di oggi, che ci introduce in un tema che è l'apocalittica, ha molto a che fare con la guerra, con le tribolazioni e i segni che caratterizzeranno gli ultimi tempi, appunto i tempi escatologici. Abbiamo dedicato alcune delle scorse puntate ai diversi gruppi ebraici religiosi del tempo di Gesù, farisei, sadducei, esseni, specialmente alle dispute che si sono tenute nel Tempio, sulla spianata del Tempio, nell'imminenza dei giorni della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Dopo queste dispute, da cui ovviamente Gesù esce vittorioso nella sua sapienza divina, Gesù esce con i suoi discepoli verso il Monte degli Ulivi e, proprio sedendosi sul Monte degli Ulivi, in faccia al Tempio e al Santo dei Santi, cioè di fronte al Santo dei Santi e alla spianata del Tempio, fa una catechesi meravigliosa, una catechesi escatologica, nota sotto il nome di discorso escatologico, che è riportato dai tre Vangeli sinottici, cioè da Matteo, Marco e Luca. Oltre quindi a questi gruppi religiosi ebraici del tempo di Gesù, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, vi è un'altra corrente molto importante da considerare, con cui Gesù certamente si è confrontato, e anche la Chiesa primitiva, che è la corrente apocalittica. Normalmente tra gli studiosi si conviene che il concetto di apocalittica si riferisce a una visione del mondo, cioè indica un insieme di concezioni che si riscontrano frequentemente nei testi ascrivibili al genere Apocalisse, anche se queste concezioni sono diffuse in altri testi di genere letterario differente, come per esempio il caso di numerosi testi rinvenuti a Qumran, come La regola della comunità o Il rotolo della guerra. Comunque il termine Apocalisse indica originariamente l'ultimo libro del Nuovo Testamento. Non a caso l'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, è proprio il culmine di tutta la corrente apocalittica e quindi anche il culmine del Nuovo Testamento e di tutta la storia della salvezza. Ma c'è tutta una letteratura di apocalissi ebraiche in un periodo che va tra il 350 avanti Cristo e il 150 dopo Cristo, quindi è un periodo di 500 anni, e i testi apocalittici ebraici più antichi si trovano in alcune parti del primo libro di Enoch, quindi un apocrifo dell'Antico Testamento, e poi ovviamente nel libro biblico di Daniele, e poi anche dopo Cristo è continuata questa letteratura, dando luogo a altre opere importanti, come per esempio il secondo libro di Baruch, il quarto libro di Esdra, che via via citerò, e altre opere che ora qui non cito, perché più avanti poi dedicheremo anche altre puntate su questo tema. Adesso cosa ci interessa? Ci interessa, diciamo in modo sintetico, dire che la corrente apocalittica è una corrente che appunto ha dato origine al genere di letteratura di rivelazione con una cornice narrativa che è chiamata Apocalisse, che normalmente racconta come una rivelazione divina, quindi si parla di misteri divini celesti, sono comunicati, questa rivelazione divina con questi misteri celesti è comunicata da un mediatore sovraumano a un ricevente umano, è quindi una rivelazione trascendente. E si entra in un mondo soprannaturale, si aprono i cieli e vengono consegnate all'uomo attraverso un mediatore rivelazioni, misteri celesti. E il contenuto della rivelazione è fatto di tre momenti successivi. La prima, una crisi escatologica, cioè che vuol dire escatologica? Degli ultimi tempi. Negli ultimi tempi ci sarà una crisi, questo è già chiaro in tutta questa letteratura apocalittica. In cosa consisterà questa crisi della storia? In varie tribolazioni, in sconvolgimenti anche cosmici, in un incrementarsi dell'ingiustizia nel mondo, nella persecuzione dei giusti, dei santi, degli eletti. Primo momento. Secondo momento, il giudizio escatologico, cioè il giudizio dei peccatori, del mondo, degli angeli malvagi, e poi la salvezza escatologica, cioè i fedeli risorgeranno a nuova vita, saranno ricompensati, il cosmo verrà rinnovato, il tempio celeste scenderà dal cielo, come sappiamo anche, così si conclude il libro dell'Apocalisse. Qual è la finalità di questa rivelazione apocalittica, cioè qual è la finalità dell'Apocalisse? Prima di tutto dare una chiave di interpretazione della storia, una chiave di fede per i fedeli che si trovano in una situazione storica molto difficile di persecuzione violenta o di grande tribolazione, e secondo motivare appunto i fedeli a perseverare con pazienza nella loro fedeltà al Signore, se necessario fino al dono della vita, appunto al martirio. Allora, perché parlo subito di queste finalità e della letteratura apocalittica? Perché è importante, perché diremo da subito che questo discorso escatologico di Gesù Cristo, anche se contiene rivelazioni che possono incutere timore, così anche come il libro dell'Apocalisse, non è un libro scritto per terrorizzare, ma per chiamare a conversione, per dare una chiave di volta della storia. Per esempio, nel libro dell'Apocalisse è la chiave di tutta la storia della salvezza, appunto del libro della storia della salvezza, è l'agnello, quindi è Gesù Cristo stesso immolato e risorto, che è, diciamo, la chiave, la croce gloriosa è la chiave per comprendere tutte le sofferenze, anche quelle cosmiche, anche quelle globali, che stiamo vivendo anche ora, quindi è un argomento molto attuale, e quindi la finalità è consolare, chiamare a conversione, ma consolare, proprio non terrorizzare. Questo lo vedremo anche alla fine di questa puntata. Ecco, allora, prima di tutto io vorrei proclamare l'inizio del discorso escatologico di Marco, secondo il Vangelo di Marco, che poi abbondantemente, questa è solo un'introduzione, nelle prossime puntate e cercheremo di commentare alla luce del sottofondo ebraico e greco del Vangelo e della, diciamo, anche dei testi extrabiblici e in particolare anche dei luoghi santi, come per esempio il Monte degli Ulivi. Non è un caso che Gesù Cristo pronunci questo discorso proprio sul Monte degli Ulivi. Ovviamente faremo riferimento nelle prossime puntate anche agli altri evangelisti, non solo a Marco. Quindi proclamiamo subito il Vangelo di Marco al capitolo 13, a partire dal versetto 1. E mentre Gesù usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!» Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta!» E mentre stava sul Monte degli Ulivi, seduto di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogarono in disparte: «Di a noi, quando accadranno queste cose e quale sarà il segno quando tutte queste cose staranno per compiersi?» Gesù si mise a dire loro: «Badate che nessuno vi inganni, molti verranno nel mio nome dicendo sono io e trarranno molti in inganno, e quando sentirete di guerre, di rumori di guerre, non allarmatevi, deve avvenire ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie. Questo è l'inizio dei dolori.» Fino a qui il Vangelo di Marco. Sono i primi versetti del capitolo 13. Potete già capire com'è attuale, come il Vangelo parla dei tempi che stiamo vivendo. Non sono favole. Il Vangelo è molto realista e non è scritto per terrorizzare, perché ciò che ci terrorizzano sono già le sofferenze che abbiamo nel momento presente. Sono profezie di Gesù Cristo. La profezia non è solo una predizione del futuro, ma è una chiave per comprendere il nostro presente, una lettura profetica della storia per il presente, quindi sempre attuale, perché la parola di Dio è vera, è tutta perfetta, è tutta sempre molto attuale. Ecco, io vorrei però innanzitutto dire che nel Vangelo, nei Vangeli, specialmente nel Vangelo di Marco, e quindi nella predicazione di Gesù Cristo e nei segni che fa Gesù Cristo, è molto presente la corrente apocalittica, lo vedremo brevemente. Diciamo che innanzitutto le esperienze di rivelazione e l'accesso alla conoscenza dei misteri celesti rivestono un'enorme rilevanza nei Vangeli e in particolare nel Vangelo di Marco. Innanzitutto è tutta la vita di Gesù Cristo a apparire come rivelazione. In tutto, diciamo, un cammino, per esempio, del Vangelo di Marco, dalla teofania del battesimo, perché nel battesimo c'è una vera e propria teofania, cioè una manifestazione di Dio, della Santissima Trinità, si squarciano i cieli, fino alla morte di Cristo. Pensate ancora al Vangelo di Marco, quando il velo del santuario, del Santo dei Santi, si squarcia. Sappiamo che, secondo la tradizione ebraica, il Santo dei Santi era Shaar HaShamayim, è Shaar HaShamayim, cioè la porta dei cieli. Quindi si squarciano i cieli all'inizio della vita di Gesù Cristo, nel battesimo, quando si inabissa, quando scende nel fiume Giordano, si squarciano i cieli nella kenosis di Gesù Cristo per eccellenza, che è il momento della croce, il momento del massimo abbassamento e svuotamento, tra virgolette, di nostro Signore Gesù Cristo. Si squarcia il Santo dei Santi, cioè si aprono i cieli. Questo aprirsi dei cieli è tipico della letteratura apocalittica, della corrente apocalittica. Ma pensiamo anche alla trasfigurazione nei tre Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, per esempio, ancora nel Vangelo di Marco. La trasfigurazione manifesta l'identità di Gesù come figlio di Dio. Gesù Cristo, nella sua metamorfosis, come diciamo in greco, cioè trasformazione, trasfigurazione, si manifesta come Dio, si riveste di luce. Pensiamo ancora al Vangelo di Marco, quando è proprio, secondo il Vangelo di Marco, nel momento della massima oscurità di Cristo, quando muore lanciando un grido terribile, secondo l'Evangelista Marco, sulla croce, proprio in quel momento di massima tenebra, di massima oscurità, un centurione, un pagano, cioè un centurione romano, cioè un pagano, lo riconosce, fa la massima professione di fede, secondo il Vangelo di Marco: veramente questi era il figlio di Dio. Vedete, il Vangelo di Marco è tutto un Vangelo di rivelazione, di illuminazione progressiva in un cammino, di questo ho trattato in altre puntate. Ecco, questa immagine dell'apertura dei cieli è un topos, come diciamo, cioè è un elemento peculiare della corrente apocalittica, delle visioni apocalittiche. Già nel libro del profeta Ezechiele, che non è un libro apocalittico, ma ha, diciamo, avuto un grande influsso sulla letteratura apocalittica, nel il libro del profeta Ezechiele si apre con questo squarciarsi dei cieli. Ezechiele 1:1: i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine. Quindi non è solo un'ispirazione di una parola profetica, non è solo una voce, ma sono misteri celesti. E che cos'è questa visione divina che inaugura il libro del profeta Ezechiele? È un trono celeste, anche chiamato carro celeste, che poi prenderà il nome di Merkavah, che è il carro che va in tutte le direzioni, il carro della gloria divina, lo stesso trono di Dio. Questo elemento della Merkavah, del trono che appare, che domina tutta la storia, anche se sembra che nel mondo dominino altri leaders, altri imperatori, governatori, che fanno il bello e il cattivo tempo, in realtà il Kyrios è il Signore che domina non solo i cieli, ma anche la terra. E questo elemento della Merkavah, del trono carro celeste, ha influenzato molto la letteratura apocalittica e anche la letteratura mistica ebraica. C'è tutta una letteratura della Merkavah che in ebraico si chiama letteratura Echalot. Ecco, per il Vangelo di Marco, l'apertura dei cieli e la voce celeste, ecco, proclama, è una rivelazione dell'identità di Gesù Cristo come figlio di Dio e Messia. È molto interessante, per esempio, la trasfigurazione, perché nella trasfigurazione, in particolare il Vangelo di Marco, Marco 9,3 lo sottolinea, le vesti di Gesù splendono, brillano in modo soprannaturale. Questo richiama un elemento tipico della letteratura apocalittica, che è la veste di gloria che hanno i giusti e gli eletti, per esempio nel primo libro di Enoch, o anche certamente nel libro dell'Apocalisse, le vesti bianche, le vesti candide, che sono le vesti di gloria. Per esempio, anche in un'altra opera, il secondo libro di Enoch, anche se un'opera un po' più tardiva, Enoch viene rivestito di queste vesti di gloria, che erano le vesti originarie di Adamo, anche secondo la letteratura targumica, la letteratura ebraica antica, e di cui erano appunto le vesti di gloria di cui erano rivestiti Adamo ed Eva, perché secondo la tradizione ebraica Adamo ed Eva, prima del peccato, erano rivestiti di abiti di gloria, il loro corpo era glorioso. Dopo furono ricoperti di pelle. Qui c'è anche un gioco di parole in ebraico, perché luce, vesti di luce, luce in ebraico si dice or con la alef, mentre pelle si dice or con la ain. Quindi c'è come una trasformazione. La pelle è qualcosa che, secondo la tradizione ebraica, ha oscurato, per così dire, la gloria primigenia, cioè originaria, dell'essere umano, di Adamo ed Eva, che però, ecco, riemergerà, e questo avviene in Cristo, è anticipato in Cristo. Pensate per esempio al secondo libro di Baruch, dove si dice dei santi che il loro splendore sarà glorificato con mutamenti e la somiglianza del loro volto si convertirà nella luce della loro bellezza, perché possano ricevere il mondo che non muore. E poi, diciamo, questo motivo dello splendore dei santi, degli eletti, dei giusti, simile a quello del sole e delle stelle, ritorna in vari testi apocalittici. Ovviamente è un riferimento al candore, simile alla neve, che è peculiare degli angeli e certamente di Dio, il volto sfolgorante e glorioso di Dio. Interessante anche nella trasfigurazione l'apparizione di Mosè ed Elia, che nella tradizione ebraica si credono esaltati al cielo senza gustare la morte, un'espressione tipica semitica, e questo, diciamo, sottolinea la trasfigurazione di Cristo nella condizione gloriosa proprio degli esseri risorti, esaltati, celesti. E quindi questo accosta Gesù Cristo chiaramente al Figlio dell'uomo, così come presentato nel libro del profeta Daniele e nel primo libro di Enoch. Questo è un punto molto importante, ne ho parlato in altre puntate. Il Figlio dell'uomo è non solo un titolo umano, perché certamente Figlio dell'uomo significa uomo, ma è un titolo divino, molto alto, è un personaggio celeste. No, secondo il libro del profeta Daniele, il Figlio dell'uomo verrà sopra le nubi. Questo è uno dei titoli, forse il titolo prediletto da Cristo, che lo riferisce a se stesso. Molte volte attribuisce a se stesso questo titolo, Figlio dell'uomo, in relazione alla sua sofferenza, ma anche alla sua gloria, perché non è solo un titolo, diciamo, umano, il Figlio dell'uomo, ma anche è un titolo divino, perché il Figlio dell'uomo è chiaramente un personaggio non meramente umano, ma già divino. Ecco, Gesù è presentato in occasione del battesimo e della trasfigurazione come questo Figlio dell'uomo, Figlio di Dio. E poi, diciamo, il Vangelo ha vari riferimenti a questa tradizione della corrente apocalittica, però sarebbe qui lungo esporli, perché appunto dobbiamo concentrarci su questo Vangelo che abbiamo proclamato, cioè su questo discorso sugli ultimi tempi che fa Gesù Cristo proprio nell'imminenza della sua passione, prima di entrare nella sua passione. Per concludere, possiamo dire che la visione apocalittica del mondo è fondamentale per comprendere Gesù Cristo e anche i Vangeli, la prima Chiesa. Per esempio, il Vangelo di Marco presenta Gesù Cristo come uno che riceve rivelazioni celesti, ma che anche l'oggetto di queste rivelazioni celesti non è solo il mediatore, ma questa rivelazione e questi segreti riguardano la sua identità. Questa è la novità di Cristo. rispetto ad altri mediatori della letteratura apocalittica. E diciamo, certamente c'è un conflitto tra questo mondo, tra le tribolazioni del mondo e gli eletti, e in mezzo c'è Gesù Cristo che lui stesso anticipa, vive, incarna questa battaglia, questo conflitto tra il regno di Dio e il regno di Satana che tutti dobbiamo vivere. Ecco, quindi possiamo dire che i Vangeli, in particolare il Vangelo di Marco, devono essere considerati come espressione di questa corrente apocalittica, di questa letteratura apocalittica. Certo, ci sono delle novità rispetto alla letteratura ebraica apocalittica. La novità appunto è la figura di Cristo e soprattutto il fatto che questo nuovo mondo, questa escatologia, i tempi finali sono inaugurati dalla sofferenza, dalla morte, potremmo dire, dalla sconfitta, dal fallimento di Cristo, attraverso la quale paradossalmente si consegue la vittoria finale sulle potenze demoniache che appunto opprimono l'uomo, che agiscono nel mondo presente. Ecco, allora, dopo questa introduzione, ora facciamo una breve pausa e dopo entreremo, come spero, nel cuore del Vangelo, di questo meraviglioso discorso escatologico di Gesù Cristo che ci riguarda personalmente perché parla dei tempi attuali. Qui voglio dire una cosa che riprenderò dopo la pausa. Questo non vuol dire necessariamente che siamo negli ultimi tempi, non sappiamo. Dice Gesù Cristo: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti. Cosa aspetta a noi? Essere sempre pronti. Il tempo è vicino. In ogni liturgia eucaristica noi cantiamo «Vieni Signore Gesù», «Maranatà». Non possiamo perdere questa attesa escatologica, cioè questa attesa degli ultimi tempi. E il Signore ci dà dei segni, però. Noi siamo delle sentinelle, non solo per noi stessi, per salvare la nostra animuccia come cristiani, ma per essere veramente delle sentinelle in favore di questo mondo, in favore di questa generazione. Per questo è fondamentale l'atteggiamento di vigilanza, essere svegli, pronti, attenti, discernere i segni dei tempi. In questo ci aiuta la Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha parlato moltissimo di questo discernere i segni dei tempi. Quindi siamo negli ultimi tempi? È possibile. Abbiamo dei segni molto chiari: terremoti, pandemie, carestie, guerre, rumori di guerre, come dice lo stesso Gesù Cristo. Gesù Cristo ci ha predetto tutto, non affinché ci terrorizziamo, ma affinché ci prepariamo, affinché non perdiamo tempo, affinché profittiamo del tempo presente, come dice San Paolo, perché i giorni sono cattivi. In che senso? Nel senso che la vita non è bella? No, ma nel senso che non abbiamo molto tempo. Ecco, dice il Salmo, gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore. Cosa vuol dire? Che la vita non è bella? No, la vita è bella, ma abbiamo un combattimento e lo viviamo a livello personale, familiare, sociale, globale, e dobbiamo essere pronti, rivestiti con le armi della giustizia a destra e a sinistra, rivestiti con le armi della luce, e fuggendo, ecco, le opere delle tenebre, fuggendo da Babilonia, come dice sia l'Antico Testamento che il Nuovo Testamento, proprio il libro dell'Apocalisse. Bene, ora facciamo una breve pausa e poi riprenderemo in seguito. Bene, allora riprendiamo, stiamo trattando degli ultimi tempi e del Messia, di Gesù Cristo, in particolare del discorso escatologico di Gesù Cristo nel contesto della corrente apocalittica ebraica del suo tempo, che ha dato origine ovviamente a un'efflorescenza poi di movimenti e anche di opere. Abbiamo già proclamato il testo del Vangelo di Marco al capitolo 13, però voglio ripetere il versetto 1 su cui mi soffermerò, che dice così: mentre Gesù usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!» Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta». Innanzitutto Gesù esce dal Tempio perché dopo queste dispute, vedete, è tutto legato con le varie correnti o con i vari gruppi del suo tempo, Gesù esce e vuole istruire a parte i suoi discepoli e lo farà in modo apocalittico, riprendendo dei temi tipici della corrente profetica e apocalittica, perché la corrente profetica e la corrente apocalittica sono molto legati, il profetismo, la corrente profetica sfocia nella corrente apocalittica, perché l'apocalisse, la visione apocalittica del mondo non è altro che, come ho detto nella prima parte della trasmissione, una lettura profetica della storia della salvezza e anche in relazione certamente agli ultimi tempi. Quindi Gesù esce dal Tempio, certamente dal lato di Oriente, perché il Monte degli Ulivi è a Oriente del Tempio di Gerusalemme, e mentre escono nel cammino, questo è tipico di Marco, uno dei discepoli fa una constatazione, dice: «Maestro, Rabbì, guarda che pietre e che costruzioni». Questo è storico, oggi possiamo ammirare non più le costruzioni del Tempio, il Tempio era di fatto un complesso con vari edifici, portici, certamente il santuario stesso, vari annessi del Tempio, ma possiamo sì ammirare oggi ciò che resta della terribile distruzione del Tempio avvenuta per opera di Tito nel 70 d.C. e poi completata da Adriano nella seconda guerra giudaica al 135 d.C. Però possiamo ammirare la bellezza di queste pietre. Il Tempio di Gerusalemme ai tempi di Gesù era una meraviglia, fu restaurato da Erode il Grande, che comincia a regnare nel 37 a.C., che restaurò in modo incredibile il Tempio di Gerusalemme, dotandolo di una grande spianata che ancora oggi possiamo ammirare, è la spianata delle moschee, no? Perché è un luogo santo anche per i musulmani, e dotandolo di meravigliosi e spaziosi portici. Era l'opera più ammirevole che ci fosse sotto il sole, dice Giuseppe Flavio, mentre il Talmud babilonese nel trattato su Ka dice così: «Chi non ha visto l'edificio di Erode non ha mai visto nulla di bello», pensate. Quello che dice Marco 13:1: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni». Noi sappiamo che il re Erode il Grande intraprese questa ricostruzione, questo ampliamento del Tempio a sue spese nel 18° anno del suo regno, cioè pensate, nel 20 o 19 avanti Cristo, quindi vari anni prima della nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Giuseppe Flavio, storico contemporaneo o appena posteriore a Gesù Cristo, dice che il traguardo di Erode era, letteralmente dice così, dotare di una più ampia recinzione il santuario di Dio ed elevarlo ad un'altezza degna di onore. Quindi cercò di convincere il popolo ebraico a partecipare a quest'opera e fece per l'occasione un solenne discorso. I cittadini di Gerusalemme rimasero sorpresi, dice Giuseppe Flavio, ma anche molto perplessi, perché temevano che Erode, demolito il vecchio tempio, non fosse capace, non avesse i mezzi per finire il progetto, era considerato un po' un megalomane. Però Erode era uno stratega, usò questa tattica, cioè promise al popolo ebraico di non iniziare la demolizione del tempio prima di aver raccolto tutto il materiale per la nuova costruzione, quindi fece delle preparazioni enormi, si avvalse di una manodopera locale specializzata, 10.000 operai, così dice Giuseppe Flavio nelle sue Antichità Giudaiche al libro 15. Dopo aver preparato 1.000 carri per portare le pietre, aver scelto 10.000 lavoratori esperti, aver acquistato tuniche sacerdotali per migliaia di sacerdoti, questo aggiungo io era dovuto al fatto che nel santo potevano entrare solo i sacerdoti, quindi i muratori, gli artigiani dovevano essere sacerdoti, se no non potevano costruire lo stesso santuario. E continua Giuseppe Flavio: insegnò ad alcuni sacerdoti l'ufficio di costruttore, ad altri quello di carpentiere. Quindi cosa fece praticamente Erode? Erode, dice Giuseppe Flavio, sollevò le fondamenta antiche, ne pose altre ed edificò su di esse il Tempio, quindi un lavoro grandioso. Pensate che il Tempio, anche se fu inaugurato dopo 9 anni di lavoro, quindi prima della nascita di Cristo, però non concluse questo lavoro, non fu concluso al tempo di Erode, ma addirittura fu terminato solamente nel 62-64 d.C., quindi molto dopo la morte di Erode e dopo la morte in croce di Gesù Cristo. Questo ne è testimone anche il Vangelo di Giovanni al capitolo 2, perché quando Gesù dice la famosa frase «distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere», e gli ebrei obiettano: «ma come, questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere?» Ecco, questo è storico, cioè ci permette di... è una conferma di quello che dice Giuseppe Flavio, che la costruzione del tempio ancora ai tempi di Cristo era in fieri, cioè si stava ancora completando. Queste pietre di cui parla il Vangelo si possono ancora oggi ammirare, per esempio all'entrata del muro del pianto, oppure nel tunnel che gli ebrei hanno scavato, che poi diciamo, è stato oggetto di molti dibattiti, un tunnel sotterraneo dal muro del pianto, muro occidentale, fino alla Via Dolorosa, si possono ammirare queste pietre lavorate una a una, con delle cornici impressionanti, sono pietre bianche, splendenti, enormi. Pensate che alcune raggiungono, per esempio quelle all'entrata del muro del pianto, 14 metri di lunghezza. La più grande, quella che si può vedere all'entrata del muro del pianto, misura 13,7 metri. E 13, cioè quasi 14 metri per 3 metri e mezzo e 4 metri e mezzo, qualcosa di incredibile. Per questo queste pietre attiravano l'attenzione. E infatti Giuseppe Flavio ci dice che queste pietre erano così belle perché la pietra di Gerusalemme è molto bianca, sfolgorante al sole. Chi è stato a Gerusalemme, ma anche ad Amman, può ammirare questa pietra bianca, e Giuseppe Flavio ci dice che splendeva come l'oro quando brillava il sole. E tra l'altro questo biancore, questo candore delle pietre ha anche un significato simbolico per la tradizione ebraica, tanto che chiamavano il Tempio di Gerusalemme il Libano. Libano, Lavan in ebraico significa bianco. Questo faceva riferimento alla neve, certamente, del Libano, allo splendore del Tempio, ma anche al perdono dei peccati, no? Ricordate la frase di Isaia: anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Quindi lo chiamavano Libano perché splendeva per il suo candore, ma anche perché grazie al Tempio era possibile ottenere il perdono dei peccati, grazie ai sacrifici, sia quelli perpetui sia quelli dei fedeli, ma soprattutto grazie al grande giorno dell'espiazione, al giorno dello Yom Kippur. Quindi vedete, sono delle pietre, era una costruzione impressionante che oggi ancora ne possiamo ammirare. Certo, possiamo ammirarne, avere una vaga idea di quello che poteva essere la maestà del Tempio di Gerusalemme. Ecco, in questa, dopo ciò, dice il Vangelo di Marco, così, che mentre Gesù stava sul Monte degli Ulivi, seduto di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogarono in disparte: «Di a noi, quando accadranno queste cose? Quale sarà il segno quando tutte queste cose staranno per compiersi?» Ecco, Gesù, quindi, esce e sale sul Monte degli Ulivi, che sta proprio di fronte al Tempio. Perché, diciamo, il Monte degli Ulivi si separa da Gerusalemme, dalla splendida del Tempio, dalla Valle del Cedron, una valle tra l'altro importante, perché è chiamata anche nella tradizione Valle di Giosafat, è la Valle del Giudizio. Tutta la parte a oriente di Gerusalemme, quindi a oriente del Tempio, ha una valenza simbolica e scatologica in relazione agli ultimi tempi grandissima, innanzitutto perché il Monte degli Ulivi è un monte escatologico, è citato nel profeta Zaccaria, si dice che negli ultimi giorni i piedi del Signore si poseranno sul Monte degli Ulivi, e questo si è attuato, si è concretizzato, incarnato nel nostro Signore Gesù Cristo. I suoi piedi si sono fermati sul Monte degli Ulivi, che Gesù amava molto pernottare all'aperto, dice il Vangelo, sul Monte degli Ulivi, ma anche pregare, perché ecco, proprio davanti, cioè praticamente il Santo dei Santi, Quindi il tempio era rivolto verso oriente, la parte da cui sorgeva il sole. Tra l'altro a Gerusalemme il sole sorge dall'alto. Ricordate il Benedictus, ci vi siederà un sole che sorge dall'alto, perché il sole sorge dal Monte degli Ulivi, il deserto, da dove è venuto il popolo di Israele, da dove venivano i pellegrini, da dove sorge il sole, è il luogo da cui viene la salvezza, da cui ritornerà la gloria. Uscita dal Tempio, nella distruzione del primo Tempio, si dice che, dice il profeta Ezechiele, che la gloria del Signore si allontanò dal Tempio e andò a posarsi sul monte a oriente del Tempio, cioè il Monte degli Ulivi, è il luogo quindi della Shekinah. Sappiamo che la Shekinah, la presenza, la dimora di Dio per noi per eccellenza, è e in pienezza è il nostro Signore Gesù Cristo, il Tempio vivo. Ecco, dal Monte degli Ulivi, chi c'è stato lo sa, io tra l'altro ci vivo a Betania sul Monte degli Ulivi adesso, è un punto di osservazione privilegiato. Gesù e i discepoli avevano una vista che dominava su tutta Gerusalemme, in particolare sulla spianata del Monte del Tempio, e che dava proprio sulla facciata scintillante del santuario. La Mishnah, per esempio, nel trattato Middot, che è un trattato importante, Middot in ebraico vuol dire dimensioni, perché tratta delle dimensioni del Tempio e della bellezza, descrive la bellezza del Tempio di Gerusalemme ai tempi di Gesù, si dice così, si dice che qualcuno in piedi sulla cima del Monte degli Ulivi dovrebbe essere in grado di guardare direttamente all'ingresso del santuario. Quindi era anche un modo di penetrare, per così dire, in modo misterioso, misterico, in questi segreti celesti nascosti nei tesori, negli abissi di Dio. E la porta di Dio, la porta dei cieli, Shara Shammaim, era il santo dei santi. Per questo Gesù Cristo dischiude i tesori, i misteri celesti ai suoi discepoli e attraverso i discepoli poi a tutti i credenti proprio sul Monte degli Ulivi. Poi sappiamo che la sommità del Monte degli Ulivi era il luogo da cui Gesù aveva iniziato il suo ingresso trionfale a Gerusalemme. Il Signore tornerà da Oriente, tanto che uno dei titoli di Gesù Cristo nella tradizione orientale è proprio Oriente, Oriente è ciò che sorge, anche il sole appunto sorge da Oriente, appunto Oriente vuol dire qualcosa che sorge. Inoltre, appunto, ho già detto che secondo Zaccaria 14 è proprio dal Monte degli Ulivi che comincerà il combattimento escatologico finale e la salvezza, proprio da Gerusalemme sgorgerà questa sorgente zampillante per lavare il peccato. Quindi vedete non solo la valenza simbolica ma anche la storicità del Vangelo, come veramente sono ammirati da queste costruzioni. Gesù Cristo deve rispondere in modo forte a questa esclamazione. Ecco, dovrà dire, non sarà lasciata, vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta, non rimarrà pietra su pietra. Questo in un certo modo si è compiuto con la distruzione del Tempio nel 70, ma si compie anche nella nostra vita e dovrà compiersi, non resterà pietra su pietra. C'è in particolare un libro dell'Antico Testamento, il libro del Coelet, che comincia con questa frase in ebraico: Havel Havalim, Amar Coelet, Havel Havalim, Hakol Havel. Già dal suono si sente questo soffio, perché è stato tradotto vanità delle vanità, vanitas vanitatum, dalla Vulgata, quindi da San Girolamo, però letteralmente questa espressione Havel Havalim fa proprio riferimento al soffio, a qualcosa di evanescente, si può tradurre soffio di soffi, vapore di vapori, assoluto soffio, tutto è soffio, tutto passa. L'uomo ha sempre la tentazione di costruire una città stabile qui, ha sempre la tentazione di posare il suo capo, di avere una sicurezza non solo umana ma anche divina, perché poi vuole rinchiudere, racchiudere, potremmo dire inscatolare Dio in un tempio fatto di pietra. Questo in tutte le religioni anche nell'ebraismo, benché l'ebraismo rifugga da questo pensiero, perché Dio è sempre oltre, sempre trascendente, il profeta Ezechiele dovette rimproverare i suoi contemporanei: non dite tempio del Signore, tempio del Signore, tempio del Signore questo, attenti, non appoggiatevi su false sicurezze, su templi fatti di pietra, sulla sicurezza che mai Dio abbandonerà. E in fondo noi vogliamo una sicurezza, questo anche per la Chiesa di oggi. C'è chi, diciamo, vuole un po' cambiare tutto, accogliendo idee che poi sono estranee alla tradizione. C'è un'altra ala che invece si vuole rinchiudere, arroccare, che, come molti di noi o tutti noi, crede di avere la verità in tasca, avere Gesù Cristo, Dio in tasca, ma Dio non è nelle nostre tasche, viene a scardinare le nostre idee, le nostre sicurezze o le nostre false sicurezze. Non possiamo inscatolare Dio. Dio ha fatto tutta la storia della salvezza per formarsi templi vivi dello Spirito, il primo tempio vivo essendo Cristo e poi la sua Chiesa in cui abita Cristo lo Spirito Santo, ma non nel senso che lo possediamo. Certo, possiamo averlo dentro di noi, ma sarà sempre un combattimento, non potremmo mai avere la sicurezza, la certezza, non possiamo confidare in noi stessi, perché la sicurezza è Dio e Dio è sempre oltre, sempre in cammino, è sempre pellegrino, come era pellegrino in quella tenda del deserto. Dio era presente anche nel popolo peregrino. Ecco, e c'è sempre un pericolo di imborghesirsi, sia anche teologicamente, anche come Chiesa, chiudersi in una staticità, voler in fondo appunto inscatolare Dio, avere questa sicurezza. Non rimarrà pietra su pietra. Perché? Forse perché Dio vuole distruggerci? No, ma perché vuole che noi guardiamo al vero tempio, perché Dio vuole che guardiamo alla sua venuta, ci proiettiamo in avanti, nel senso attendiamo, aneliamo al compimento di tutto, al compimento del regno dei cieli, già iniziato il nostro Signore Gesù Cristo. Ecco perché subito dopo Gesù Cristo si mise a dire loro: badate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome dicendo sono io e trarranno molti in inganno. E qui c'è qualcosa di molto importante. In fondo, anche politicamente vorremmo una sicurezza, vorremmo metterci in tasca Cristo. Quanti leaders mondiali nella storia, anche oggi, si presentano contratti messianici, cioè come salvatori della patria, della situazione, come portatori dell'uguaglianza, della fraternità, della libertà, della vera giustizia, ergendosi a liberatori, a salvatori, a veri e propri messia. Ecco, dice Cristo: non lasciatevi ingannare, attenti, vigilate, abbiate discernimento. Dice Cristo: abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri, perché la carità è anche, ecco, la garanzia, diciamo, o la condizione del discernimento. Ma noi siamo chiamati a discernere i segni dei tempi, a non lasciarci sedurre da falsi messia o addirittura da anticristi, da falsi salvatori. Molti verranno nel mio nome dicendo, si dice in greco, ego eimi, io sono, ma c'è solo un io sono, che è Dio stesso, incarnatosi il nostro Signore Gesù Cristo. Dice che trarranno molti in inganno, cioè una delle tribolazioni degli ultimi tempi sarà che molti si lasceranno ingannare. E poi lo vedremo, si dice nel Vangelo che possibilmente anche gli eletti saranno ingannati, se possibile, cioè sarà una tribolazione tale, una seduzione tale che molti si lasceranno ingannare. Questo è una profezia che ci fa Gesù Cristo, un'esortazione molto viva, a caldo, che vale per oggi. Attenzione, che nessuno vi inganni, che nessuno vi seduca, non lasciatevi ingannare, non cadete nella trappola. E poi c'è una frase veramente sconcertante, diciamo così, per i tempi di oggi. Ascoltiamola bene. Dice Cristo: e quando sentirete di guerre, di rumore di guerre, non allarmatevi. Come potremmo dire? Come come non allarmiamoci di fronte alle notizie del mondo, ciò che sta accadendo, no? Sappiamo proprio in Europa o alle porte, se volete, dell'Europa, o nell'Europa stessa, tra Russia e l'Ucraina, le tensioni a livello mondiale, non parliamo di quello che sta succedendo in Terra Santa, nel Medio Oriente, e come non allarmarci? Non stiamo forse soffrendo? Certo, soffriamo, no? Siamo preoccupati, questo è umano, però Gesù Cristo ancora una volta scardina le nostre idee. Dice: non angustiatevi, non allarmatevi, non vi terrorizzate, perché deve avvenire così. Come? Deve avvenire? Deve avvenire il dilagare dell'ingiustizia? Sì, dice Cristo, deve avvenire. Questo è il Vangelo. Ma non è ancora la fine, dice. Si solleverà infatti nazione contro nazione, regno contro regno. Sta accadendo, è già accaduto nella storia, sta accadendo ora. Vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie. Questo è l'inizio dei dolori. Perché tutto questo? Forse perché Gesù Cristo ci vuole terrorizzare? Assolutamente no. Chi dice questo, in fondo, se mi permettete, o non ha ben compreso, ecco, la parola di Cristo, o ha una scusa per non convertirsi, cioè dice, ecco, i discorsi che fate sono tutti apocalittici, spaventate la gente e in questo modo la obbligate a seguire le vostre idee. Non è così. Gesù Cristo non è venuto a terrorizzarci, è venuto, certo, a invitarci alla conversione. Convertitevi e credete al Vangelo, perché il regno dei cieli è vicino. È alle porte. Gesù Cristo è sempre alle porte, gli ultimi tempi sono sempre alle porte. Questo non è essere apocalittici, è essere semplicemente cristiani. Attendere costantemente questa venuta del regno di Dio, essere attenti ai segni di tempi. Questa parola si compie in ogni generazione e poi certamente si compirà alla fine dei tempi, che non sappiamo quando sarà. Ma questa non è una parola pronunciata per terrorizzare, tutto il contrario, perché Gesù Cristo dice: non vi terrorizzate, non vi allarmate. E in un altro Vangelo dirà: quando sentirete parlare di guerre, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Come a dire: non fermatevi solo sulle tattiche politiche, su ecco, i grandi complotti a livello globale. Se ci fermiamo a quello siamo finiti, anche perché tanti complotti, tante alleanze anche a livello globale non le scopriremo mai in questo mondo, le scopriremo nell'altra vita. Questo vuol dire che non dobbiamo lottare contro l'ingiustizia? No. Cristiano certamente è chiamato a lottare contro l'ingiustizia, ma non si può incancrenire nei problemi intraterreni. Ecco l'importanza dell'escatologia, dell'apocalittica, di guardare agli ultimi tempi, non per non lottare per un mondo migliore, ma per non illudersi che il regno dei cieli è di questo mondo. Noi attendiamo, ecco perché dobbiamo dare speranza, consolazione, dobbiamo annunciare la liberazione, dobbiamo annunciare che noi siamo uomini celesti, certo, ben piantati, con i piedi ben piantati su questa terra, ma con il capo elevato e non ritorto sul nostro ombelico, sui nostri problemi, come se la storia fosse solo in balia dei complotti umani, delle umane ingiustizie, dei giochi di potere. Come se non ci fosse Dio che domina la storia, che la guida, che volge anche gli errori al bene, come ha volto la massima ingiustizia, che è la croce di Cristo, in gloria, in salvezza per noi. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti a non deprimerci, ma a prendere con serietà la vita. Ogni istante, ogni attimo è prezioso, perché Cristo è sempre alle porte. Per questo siamo chiamati a essere vigilanti, a non essere stolti, approfittare del tempo presente e accogliere l'attimo, non con quel carpe diem pagano, ma a vivere ogni attimo come pieno di Dio. Già il regno dei cieli è arrivato, ma aspettiamo il suo pieno compimento. Per questo il cristiano è sempre in attesa, sempre, come dice il libro del Coelet, il saggio ha gli occhi in fronte, ma lo stolto cammina nel buio. Abbiamo questa luce che è anche un servizio per l'umanità. Noi non disprezziamo i non credenti, noi commiseriamo coloro che, non i non credenti, a cui vogliamo bene, che diciamo a cui vogliamo che vogliamo rendere partecipi di questa luce del Messia e del Regno di Dio, ma noi commiseriamo coloro che vivono nell'ingiustizia, che fanno l'ingiustizia, non giudichiamo, perché ecco, alla fine sono dei poveracci. Noi sappiamo che il vero Signore, il Re dei Re, il Signore dei Signori è Cristo, unico Kyrios, Signore del tempo e della storia, Signore anche dei nostri tempi. Noi non siamo una nave alla deriva. Certo, la libertà umana è così grande che può distruggere le persone, questo mondo, l'ambiente, ma noi sappiamo che chi guida la storia è Cristo, che è presente e guida gli eventi, che ha in mano le redini della storia, che ha in mano il timone. Certo che certe volte il Signore deve intervenire per salvare, correggere, ma Lui interviene nella storia. Ecco quello che è proprio tipico della corrente apocalittica, di questo pensiero escatologico. Sembra che il mondo è in balia dell'ingiustizia umana, ma in realtà non è così, perché Dio è il Signore della storia e si rivela ai Suoi eletti, agli eletti, ai Suoi eletti, ai Suoi santi, ai fedeli, vuol dire, non alle persone perfette, ma ai Suoi fedeli rivela, svela piano piano o anche molte volte in maniera eclatante i Suoi misteri, i Suoi segreti, perché possano essere queste sentinelle, possano aiutare gli altri, essere degli araldi di buone notizie. Gli araldi, Vangelo significa buona notizia della salvezza che è stata attuata in Cristo ed è per ogni uomo. Grazie della vostra attenzione, vi chiedo certamente preghiere per la pace in Terra Santa, come del resto ordina la stessa parola di Dio. Il Salmo dice: Shalu Shalom Yerushalayim, chiedete pace per Gerusalemme. Grazie tante e vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria. Alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.